nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
La nostra comunità parrocchiale oggi festeggia Don Bosco, insieme a milioni di persone in tutto il mondo che riconoscono in lui una guida nell'educazione dei figli, ma soprattutto nella fede cristiana. E anche noi ringraziamo, pensate, dal 1930 questa parrocchia è stata curata da altri salesiani prima di me, prima di Don Massimo, che hanno saputo dare a tutta la comunità parrocchiale il tono davvero dell'attenzione ai giovani, l'educazione, creare futuro per la nostra società. Iniziamo chiedendo perdono, perché vorremmo essere capaci come Don Bosco di dare la vita per i giovani. Chiediamo al Signore che ci perdoni, ma che ci riempia del suo spirito per renderci davvero strumenti docili nelle sue mani. Risponderemo cantando. Le letture sono proprio quelle della festa di Don Bosco. Il profeta Ezechiele, nella prima lettura, ci parla di un pastore che sa guidare le sue pecore con amore, con attenzione, come i genitori dovrebbero fare con i loro figli e come Don Bosco ha fatto con i giovani. La seconda lettura di San Paolo ci mette in evidenza alcuni elementi che normalmente non vengono sottolineati. Le cose materiali sono tutte buone, l'importante è usarle bene. Ecco, Don Bosco usava la danza, la musica, il teatro, le gite per tenere allegri i suoi ragazzi e farli crescere sereni e felici. Ecco, Paolo ci dice che tutto quello che è buono fa parte della vita cristiana. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. È parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Vorrei riuscire a trasmettervi l'amore che Don Bosco aveva per i giovani. Pensate, lui nasce nel 1815, quando Napoleone è stato già sconfitto, già nell'Isola d'Elba, quando restaurano un po' l'Europa, i monarchi di allora, e nelle campagne c'è una grande povertà. E Dio sceglie che questo bimbo nasca in una famiglia molto povera, in un paesino del Torinese, vicino all'Astigiano, direi proprio nella miseria. Si mangia quello che riusciamo a coltivare dalla terra e che le tasse abbastanza pesanti anche allora ci permettono di avere. La mamma, ecco, e qui è forse il regalo più bello che Don Bosco ha avuto, si chiama Margherita, è una brava e bella ragazza, il parroco quando la consiglia a chi deve sposare dice: guarda, c'è quel vedovo, si era sposato da poco, gli è morta la moglie, ha già un figlio, dai, sposalo, come una volta facevano i nostri parroci. E Margherita sposa questo vedovo, che si chiama Bosco Francesco, e mette al mondo 2-3 figli, una figlia che muore pochi giorni dopo alla nascita, Giuseppe e Giovanni, Giovannino, e si mangia quello che c'è e si cresce insieme. Ma 2 anni dopo che è nato Don Bosco, che è nato Giovannino, il papà prende una polmonite e muore, per cui rimane anche vedova, vedova con 3 bimbi da allevare, 2 suoi e 1 del precedente matrimonio, e con la suocera vecchia e inferma da accudire. Ecco, capitemi, allora capite anche perché Don Bosco, Giovannino Bosco, è costretto ad andare a lavorare da ragazzetto ancora piccolo da una famiglia vicina, gli aiuta nei lavori dei campi per guadagnare qualche soldino per aiutare la mamma a mantenere la famiglia. Ma qui arrivano gli altri regali del Signore, perché questi sono proprio regali. Cresce un ragazzo forte, robusto, fuori dal normale anche nella sua forza, ma soprattutto agile, elastico, fa tutti gli esercizi dei saltimbanchi di quel tempo in maniera veramente bellissima, e tutti i ragazzi del paese sono tutti suoi, se li tira dietro, fonda la società dell'allegria, pensate che bella idea, vivere serenamente con i ragazzi, e quando torna a casa un po' malconcio la mamma dice: adesso tu non vai più con quei ragazzi là, dice: no mamma, vado perché quando io sono con loro, loro si comportano bene, pensate, già da ragazzo, ma vuole studiare e ha una memoria prodigiosa, se legge una pagina la sa già a memoria, al punto che lo interrogano e ha dimenticato il libro a casa, ne prende un altro qualunque, lo apre, fa finta di leggerlo, ma dice a memoria la lezione di latino, e tutti i compagni guardano e ridono, il maestro si inquieta e poi si accorge di questa capacità enorme di questo ragazzo, però deve mantenersi, e allora fa il sarto, il calzolaio, il cameriere, studia di notte e porta a casa qualche soldo alla mamma. Poi finalmente un sacerdote si impietosisce e gli paga gli studi, e così può andare in seminario e, concludendo questo primo momento, diventa sacerdote. 1841, ricordate l'Italia di quell'epoca con tutti i movimenti rivoluzionari di ricerca dell'unità d'Italia, ma anche di unificare, di liberarsi un po' da una certa tirannia. Il Piemonte è collegato con la Savoia, è uno Stato separato dal resto dell'Italia, e Don Bosco si ritrova a Torino, giovane prete, a dover decidere cosa fare come sacerdote, dove impegnarsi, e trova che per le strade di Torino girano ragazzi molto piccoli, normalmente degli orfani, piovuti dalle valli delle Alpi, alla ricerca di lavoro. A quell'epoca un ragazzo a 10 anni poteva cominciare a lavorare 12 ore al giorno. E chiaramente non studiava, non sapeva leggere, non sapeva scrivere, e da lì veniva fuori poi che doveva cercarsi un alloggio, finivano in piccole bande e magari anche in prigione. Don Bosco visita la prigione giovanile di allora e inorridito vede quanti giovani finiscono male perché non c'è nessuno che si cura di loro. Con le sue capacità intellettuali gli fanno varie proposte, anche vantaggioso economicamente. Don Bosco non ha dubbi, sceglie i ragazzi di strada, deve cercare un posto dove raccoglierli, e qui cominciano anni di via crucis, perché i ragazzi sono allegri, i ragazzi fanno un baccano, i ragazzi hanno bisogno di spazio, e dopo qualche mese che sono in un certo posto li cacciano via a cercare un altro posto, finché trovano un prato con una tettoia dove finalmente possono fermarsi e cominciare. Ecco, oggi quella tettoia, quella zona è il luogo dove poi Don Bosco ha costruito il suo centro, la basilica dedicata a Maria Ausiliatrice, a Valdocco, si chiama così questa zona di Torino. Vorrei portarvi tutti a Valdocco a vedere, adesso è stata veramente valorizzata per ricordare tutto quello che ha passato Don Bosco, a cominciare dal niente, no, a cominciare da una grande fede. Ecco, questo uomo, diventando sacerdote, decide che dammi animas cetera tolle, Signore, dammi il cuore delle persone, tienti tutto il resto. E tutta la sua vita è dedicata totalmente ai ragazzi, a volere la loro educazione, la loro felicità, il loro futuro. Allora, per raggiungere questo futuro, Don Bosco mette in atto delle scelte per l'epoca molto coraggiose. Inventa le cosiddette scuole professionali, insegna i sarti a fare i sarti, ai calzolai a fare i calzolai, ai tipografi a fare i tipografi, compra la prima macchina rotativa inventata in Europa e nel mondo, perché i suoi ragazzi devono imparare a usare gli strumenti più sofisticati, più importanti, più oggi sarebbe con l'intelligenza artificiale e con l'informatica a fare chissà che cosa. Per dirvi il coraggio di quest'uomo, che non ha soldi ma ha fiducia nella provvidenza e coinvolge le famiglie più abbienti, i ministri di quell'epoca che erano dei mangiapreti e che magari non volevano determinate cose dalla Chiesa, ma davanti a un uomo come lui che dedica la sua vita ai ragazzi, e si sono prodigati ad aiutarlo e a far crescere le sue iniziative. Ma per educare i ragazzi ci vuole un villaggio, ci vuole una società, ci vuole almeno una squadra. E allora Don Bosco fonda la Congregazione Salesiana. Detto così è una cosa grande, nobile. In realtà prende i giovanotti che lui ha educato, sui 18, 20, 22 anni, ne raduna 15 nella sua camera e dice: sentite, avete visto cosa è stato per voi crescere con l'educazione, con la formazione, con la scuola? Volete aiutare Don Bosco a farlo per tanti altri ragazzi? E capitemi, giovanotti, coraggiosi, scienziati, intelligenti, buoni, hanno accettato, e così nasce una congregazione che oggi è in 134 nazioni del mondo a educare i giovani di tutte le religioni, di tutte le culture, di tutte le lingue, perché è l'intuizione profonda di una scelta umana di cui tutti abbiamo bisogno. A quei tempi maschi e femmine sono molto separati fra di loro, guai, allora trova una brava ragazza che si chiama Domenica Mazzarello, che ha raccolto delle ragazze a Mondogna, un paesino del Porinese, e le fa la proposta: prendiamo te e tutte queste ragazze e fondiamo la Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, le suore che sono qui con noi a fianco nostro. E questa ragazza, che non sa ancora leggere, non sa scrivere, ma sa pregare, sa educare, sa stare con le ragazze giovani, accetta e fonda la Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Ma poi Don Bosco non si accontenta, vuole le famiglie, vuole che a educare siano soprattutto i genitori consapevoli dell'impegno così importante, e allora fonda i cosiddetti cooperatori salesiani, cioè dice a queste papà, a queste mamme: condividete la proposta di educare cristianamente i vostri figli, di avere un progetto di vita serio per la loro felicità? E qual è il genitore che direbbe di no? E allora chi accetta fa una promessa, la promessa di avere lo stile di Don Bosco, niente di più. Non c'è voto di povertà, castità, obbedienza, questo è per i religiosi, ma invece tutta la società, secondo Don Bosco, dovrebbe aiutare. A farla breve, Don Bosco dà vita non solo a Torino, ma ormai si è diffuso in Italia, in Francia, in Spagna, dà vita veramente a tanti tanti gruppi, a tante comunità che educano, e veramente sente che la dimensione di quest'opera non è solo locale. E nel 1875 lui aveva in quel momento circa 100 salesiani, ne manda 15 in America Latina, nel sud dell'America, dove erano emigrati gli italiani poveri a cercare lavoro, e manda i suoi figli salesiani a educare i figli dei nostri emigranti, e poi lì ci sono anche popolazioni indigene e nascono le missioni salesiane. E quindi sentite quest'uomo che ha veramente un progetto d'amore e ha una capacità enorme di realizzarlo, ma qui devo mettere gli elementi più significativi. Il Signore lo guida quando ha 9 anni, pensate ai vostri figli o nipoti, e Don Bosco fa un sogno che poi racconta subito alla mamma, alle persone che lo conoscono, e sogna prima di tutto la Madonna, ma dice una bella signora che lo guida, a incontrare un gruppo di ragazzi che si azzuffano fra di loro con parolacce e bestemmie. E allora lui, educato dalla mamma, si butta nel mezzo di questa mischia a pugni e calci per dividere quelli che stanno litigando. E la bella signora dice: no, non con le percosse, ma con l'amore devi educare questi giovani. E gli fa vedere che trasforma un gruppo di lupi in un gregge di pecore. Il sogno rimane così impresso nella mente di Don Bosco che poi lo racconterà ai suoi giovani, lo rivivrà già da sacerdote, poi da adulto, e diventa una guida. Don Bosco li chiama sogni, e ne ha una quantità enorme che progressivamente lungo la vita il Signore e la Madonna gli fanno vivere. Sono delle autentiche visioni che guidano le sue scelte secondo un progetto del Signore. E cosa insegna Don Bosco da prete, da educatore? Cose semplici, come quelle che le nostre mamme, i nostri papà ci hanno insegnato. Ci sono alcune colonne su cui dobbiamo insistere. Prima di tutto, confessati. Sei una persona fragile, fai dei peccati, da bambino saranno le cose piccole, le disobbedienze, dei capricci, delle cose golose, eccetera, ma da adulti ci sono cose veramente pesanti e significative. Ecco, confessati. Il Signore è misericordia, aspetta solo che tu gli chieda perdono. E è bellissimo quando i ragazzi fanno a gara ad andare da Don Bosco, che vive questa paternità spirituale liberandoli da questo ostacolo, perché Don Bosco diceva: vi voglio felici, usa questo termine, vi voglio felici adesso, quando io vi perdono voi siete felici, ma vi voglio felici anche domani da adulti, quindi vi educo alla vita cristiana, ma io vi voglio felici sempre. Allora ecco la vita soprannaturale, l'Eucaristia al centro. Quando c'è un problema, Don Bosco prende qualche ragazzo e lo mette in adorazione in chiesa davanti al Santissimo, e il problema si risolve. E qualcuno come Domenico Savio, davanti al Santissimo, Don Bosco lo trova sollevato da terra, che contempla il Santissimo Sacramento in adorazione, e sono passate tante ore del mattino, eppure Domenico è ancora in estasi davanti all'Eucaristia. Allora capite queste due colonne: essere in grazia di Dio e vivere di amore con Gesù. Ma la mamma ci vuole, e allora ecco Maria Santissima, che Don Bosco insegna a chiamare ausiliatrice, colei che aiuta. è una mamma, quindi ti aiuta. E insiste Don Bosco, la Madonna è sempre in mezzo a noi, come fanno le mamme, fidati, appellati a lei. Se vuoi vedere cosa sono i miracoli, sii devoto di Maria Ausiliatrice. Questo termine Maria Ausiliatrice diventa popolare nella zona. Oggi voi andate in qualunque nazione del mondo dove c'è la Chiesa, la gente sa chi è Maria Ausiliatrice, perché i figli di Don Bosco l'hanno portato in tutto il mondo. Capite che queste sono ancora le colonne che riguardano la nostra vita cristiana di oggi. Ma allora dov'è la santità di Don Bosco? In che cosa brilla? Perché di alcuni santi poi si raccontano fatti prodigiosi. No, niente. La santità di Don Bosco è aver intuito che il progetto del Signore sui giovani è di dare loro quella felicità che viene dalla pace del cuore e dall'attenzione ai fratelli fatta con giustizia, con onestà, con competenza, e ha preso la sua vita e l'ha dedicato totalmente a questo ideale. La santità è essere nelle mani del Signore docili a realizzare il progetto in maniera totale, seria, completa, come tutti noi cerchiamo di fare nelle nostre famiglie, nel nostro lavoro quotidiano. Quindi Don Bosco, oso dire, è un santo feriale, è con noi sempre, ci aiuta a educare, ci aiuta a riprendere i grandi valori cristiani e a viverli nella semplicità. Ecco, chiediamo davvero al Signore, ringraziamo il Signore, chiediamogli che nel nostro cuore metta questa passione educativa. E dopo la comunione faremo insieme una preghiera a Don Bosco utilizzando un'immaginetta che in parte è stata distribuita, ma che poi trovate lì sul tavolino in mezzo alla chiesa. Quando fate la comunione passate a prendervela e così dopo ve la portate a casa, e ogni tanto quella preghiera può servire per rinnovare il nostro impegno educativo. Continuiamo l'Eucaristia pensando di essere in comunione in questo momento con tantissime comunità in tutto il mondo che oggi domenica festeggiano Don Bosco e ringraziano il Signore di questo grande dono.